Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 6 agosto 1963. Il titolo di questa conferenza è I cicli di comunicazione dell'auditing. Questo nastro dura 72 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. 6 agosto a D13. Abbiamo tre nuovi istruttori oggi. Tre nuovi istruttori. Non si prevede nessun altro vasto cambiamento oltre al programma di studi. Ora che vi siete messi in pari con tutti i vostri fogli di verifica, è tempo di cambiare i fogli di verifica. È inevitabile. La miscela che non viene scossa ristagna. Questa è stata probabilmente l'affermazione greca più antica. Quindi non vogliamo che voi ristagnate. Gli unici cambiamenti che avete nel programma di studi e così via sono i cambiamenti nella divisione W, che in ogni modo è stata soggetta a frequenti mutamenti. Nella divisione W viene usata la definizione di auditor e ho trovato alcuni modi nuovi di spremere un tonarm, tirandone fuori il meglio e il più possibile, facendo davvero agitare e oscillare quel tonarm. Questo è molto importante. Questa tecnologia vi è molto intimamente collegata e tutto si riconduce a semplicità davvero elementari. Questa è una conferenza su questa definizione di auditor. In essa non vi parlerò troppo del ciclo di comunicazione dell'auditing, beh, vi parlerò di questi suoi aspetti particolari e del modo in cui un auditor se ne occupa. Ogni tanto qualcuno dice, perché non questo o quello o un'altra cosa ancora o un'altra ancora? Questo è il nocciolo della situazione. Perché non cambia tutte le azioni amministrative? Perché non altera tutte le linee organizzative centrali? Perché non eccetera? Perché non cambiamo tutto quello che c'è nel corso? E così via dicendo. Quello con cui hanno a che fare è un problema di cui non riconoscono veramente l'estensione e la profondità. Il problema è il seguente. Il carattere di questo pianeta e la popolazione che vive su di esso rendono pressoché impossibile fare qualsiasi cosa con questo pianeta. Ora, non sto parlando da un punto di vista imperniato sul fallimento. Lo sforzo, il pensiero, la prevenzione, la cura e il questo e quello necessari in questo pianeta per fare qualsiasi cosa e per far sì che funzioni sono assolutamente fantastici. Volete sapere perché? Beh, ne possiamo parlare in un attimo. Ma quelli fra voi che hanno esperienza di traccia passata in cui bastava che metteste insieme alcune persone e si faceva qualcosa, capite? Beh, questa è stata un'esperienza comune e tendete ancora a operare in quella zona e sfera di influenza. In altre parole dite, beh, era molto facile, bastava fare un fischio a Giacomo, Carlo e Piero e noi quattro scendevamo e mettevamo a posto le insegne e quello avrebbe risolto la faccenda, tutto a posto, vedete? Ma quelli erano altri tempi e altri luoghi. Se applicate questo modo di sentire fondamentale a questo pianeta, vi ritroverete immediatamente nei guai. Perché? Questo pianeta fa parte di una federazione più vasta. Faceva parte di una precedente federazione e sfuggì al suo controllo a causa di perdite belliche e altre cose del genere. Ora, questa federazione più vasta, questo non è il nome corretto, ma in passato l'abbiamo spesso chiamata la Federazione di Markab, e ci siamo riferiti ad essa con questo nome. E a ragione o torto, il pianeta principale della federazione di cui fa parte questo pianeta è stato indicato come una delle stelle di coda del Gran Carro. Beh, tutto questo ha molto l'aria da dramma spaziale e via dicendo. Sono molto spiacente, ma non sono il genere di persona che ha peli sulla lingua a proposito della verità. Questo ogni tanto dà sui nervi alla gente, ma non vedo la ragione di mentire per essere ben accetto. Semplicemente non sembra che sia il modo giusto di affrontare le cose, particolarmente nel campo scientifico. Non penso che uno scienziato dovrebbe dire un sacco di menzogne scientifiche, fra virgolette, per essere ben accetto come scienziato. Non mi sembra un modo di fare sensato. In ogni caso, comunque stiano le cose, questi vari pianeti si sono uniti in una civiltà molto vasta che si è fatta avanti durante gli ultimi 200.000 anni ed è costituita dai frammenti di civiltà anteriori. Ora non posso dirvi con accuratezza e con esattezza cosa stiano tramando o da dove vengano questi tipi, ma non si tratta di qualcosa di davvero pertinente a questa galassia. Questa è la prima cosa che dovreste sapere a riguardo. Non si tratta di qualcosa che è davvero originario della vostra traccia. Qui trovate che negli ultimi 200.000 anni o giù di lì si verificavano un genere di implant mentale e cose di questo tipo che non sono originarie della vostra traccia anteriore. Ora, tutto questo è molto importante. È molto importante perché loro hanno un tremendo problema. Hanno il problema costituito da persone che sono originarie di questa galassia e non sono abituate a cose di questo genere, e hanno un problema fondamentale, e cioè come si uccide un Tetan? Ed è un problema terribile per uomini che hanno la coscienza molto, ma molto sporca e che si sono macchiati di sangue. Un grosso problema. Sapete, probabilmente il miglior modo per nascondere i vostri overt è provocare a qualcuno un'amnesia, così poi non sa ciò che gli avete fatto. E poi dirgli che è successo qualcosa d'altro. Beh, questa è la drammatizzazione di un'intelligenza molto codarda. Ed è quello che sta succedendo qui. Ora, il tipo che si conforma a quella società non si trova in un mare di guai. Forse alcuni tipi in possesso di documentazioni militari contro costoro e cose del genere potrebbero forse, qualsiasi cosa abbiano fatto, essere incapaci di conformarsi in modo soddisfacente. Ma il punto è che il loro ideale è il conformista. Ora, i conformisti sono piuttosto strani e i membri di quella particolare società sono, per non dir di peggio, proprio la feccia. Supponiamo che vi troviate fra le ultime macerie cadenti di un quartiere di case di tolleranza. La gente sarebbe alta di tono in confronto a quella che popola i pianeti di cui vi sto parlando. Gente alta di tono, molto più della media. Praticano il cannibalismo. Le cose che trovate nelle piste di gara, una volta ogni tanto un preclear si imbatte in piste di gara e piloti da pista, il genere di intrattenimento alla Circo Romano, capite? Tutte cose di questo genere, viene tutto da questa zona e da quest'area. Abbiamo ancora a che fare con quel sistema planetario. Quindi si specializzano nel tipo conformista. Di solito è un lavorador che si accontenta di ricevere la sua paga e di non fare nessun'altra benedetta cosa, sapete? Non si eleva mai, non migliora la sua sorte e in qualche modo continua a sfacchinare o finisce persino in miseria. È ancora il loro tipo di gente preferita. Quindi questo lascia l'artista di talento, lo scienziato geniale, il dirigente, il genio, il criminale, il pervertito nella posizione di persone non grate. Pronunciano sentenze contro queste persone. La classe superiore, vale a dire i gentiluomini più geniali, perché non la possono controllare e ne hanno paura, e la classe inferiore perché è troppo malvagia persino per loro. E condannano questa gente all'amnesia perpetua. Morte eterna la chiamano, il problema di uccidere un Tetan. Le mettono in naftalina, le mandano qua giù ed eccoci qua. Questa è la popolazione di questo pianeta. Bene, quindi abbiamo una popolazione composta di pochissimi lavoratori, moltissimi dirigenti, artisti, geni, criminali e pervertiti. Che cosa possiamo cavar fuori da questa combriccola, eh? Beh, queste sono le persone a cui vi rivolgete quando dite «somma le cifre sulla colonna sinistra del registro». Beh, naturalmente l'artista vi dirà che potrebbe fare la somma in un modo molto più gradevole alla vista. La persona che in effetti era, per meriti propri, un dirigente molto competente, vi dirà che potrebbe trovare un sistema di gran lunga migliore. Ed è anche vero, probabilmente potrebbe farlo. Se il tipo è un criminale, se ne starà semplicemente lì a cercare di escogitare come la può sommare in modo da imbrogliarvi. Ed ecco il vostro campo operativo. Ecco la vostra risposta all'8C quando tentate di far funzionare un'organizzazione. È tutto alteris, perché il crimine fondamentale era non conformarsi. Il crimine fondamentale non era essere un criminale. Il crimine fondamentale era non conformarsi. Beh, in effetti questo gruppo è andato avanti e ha creato, fino ai tempi recenti, una civiltà del tutto diversa da quella che lo ha ficcato qui. Negli ultimi 10.000 anni ha portato avanti una specie di civiltà decadente, frastornata, che contiene automobili, abbigliamento da uomini d'affari, cappelli flosci, telefoni, astronavi. Piuttosto interessante. Una civiltà che sembra quasi una copia esatta, ma peggiore, della civiltà contemporanea degli Stati Uniti. Quindi trovate le civiltà contemporanee degli Stati Uniti e del mondo occidentale alquanto restimolative, perché sono arrivate a somigliare alla civiltà di Markab. Vi ci sono avvicinate alquanto rapidamente. Ed ora siamo ad un punto che costituisce un livello molto alto di restimolazione, perché la linea delle automobili, la linea dei treni, la linea delle navi... Beh, in quelle aree hanno navi che sembrano tali e quali la Queen Mary, capite? Le autopompe, quello che fanno soprattutto coi vestiti maschili, tutte queste cose mostrano la stessa immagine. Perciò ci stiamo addentrando in un'epoca molto restimolativa, dato che prima non avevamo queste cose, capite? Ci siamo mossi attraverso dei livelli di civiltà, ma non ne abbiamo avuto una che assomigliasse a questa. E ricordate che questa società in questo momento sembra pericolosa, sembra molto pericolosa. Uno dei crimini maggiori che potreste commettere in quella società marcabiana, probabilmente anche al giorno d'oggi, è l'imposta sui redditi. Sbagliate una virgola ed è la morte eterna. Sembra assurdo, no? Perciò fanno pagare le tasse a tutti. Terribilmente restimolativo. Probabilmente non ci sarebbe un granché di male con le imposte sui redditi se venissero amministrate come un'imposta, ma non lo sono. Vengono amministrate come una punizione. Persino su questo pianeta, ai giorni nostri. Beh, si tratta di una delle punizioni principali della società marcabiana. A che cosa ci porta tutto questo? Un'era in pieno svolgimento, piena di associazioni restimolative nell'ambito della società e quindi un livello di pericolo molto palpabile. La gente si sente come se fosse in pericolo. Gli Scientologist, una volta ogni tanto, sentendomi parlare così, si sentono ancora più in pericolo. Dicono, santo cielo, c'è il rischio che quei tizi atterrino qui domani. Naturalmente ogni tanto mi capita. Ieri sera Diana è apparsa improvvisamente alla mia destra mentre cenavo. Non sapevo neanche che fosse nella stanza e semplicemente, con la coda dell'occhio, ho visto un paio di macchie bianche che sembravano i gambaletti che usa un astronauta. E per una frazione di secondo mi sono detto, beh, eccoli qui. Ma in ogni modo, dovreste rendervi conto del fatto che il materiale sull'area fra le vite ha avuto una distribuzione molto più vasta di quella che sta avendo attualmente una parte qualsiasi del nostro materiale, perché è stato distribuito nel corso del tempo in tutte le direzioni, fino ai luoghi più improbabili, inclusa la Russia, ed era contenuto nel libro Che cosa udire e in altro materiale. Questo è avvenuto nel 1951 e 52. Io lo considero interessante perché, lasciate che lo richiami alla vostra attenzione, questo fu 11 o 12 anni fa e nessuno ha fatto una piega. Lo voglio semplicemente richiamare alla vostra attenzione perché è un punto interessante. No, gentiluomini di quel tipo, con un sistema pianificato così, buttare all'aria il proprio gioco sarebbe l'ultima cosa che vorrebbero fare, capite? Sentono che sarebbe sufficiente che facessero atterrare un'astronave per causare convulsioni a tutti quanti, facendo loro ricordare all'improvviso ogni cosa. E succede, sapete? Basta far correre voce a proposito di uomini da Marte o cose del genere e questo pianeta va a finire nelle convulsioni più totali. Hanno prodotto la trasmissione radiofonica di Orson Welles a Quito, credo che fosse lì, in Ecuador, e la folla ha fatto a pezzi la sede radiofonica locale, credo che fosse un edificio di 17 piani o un grande palazzo, qualsiasi fossero le cifre, e facendolo ha ucciso 17 persone. Praticamente ha massacrato il personale di quella stazione radiofonica, in altre parole è impazzita. Quindi sanno che questo si accompagna a grandi agitazioni, ma un atterraggio in grande stile, che non lasciasse alcun dubbio sul fatto che vi è stato un atterraggio di qualche tipo o di questo genere, rischierebbe di far tornare la memoria a tutti. Penso che questo sia quello che sentono, non ci preoccupa affatto che sia vero o meno. Ma ecco, questo è il punto. Eccoci qua, questo è il pianeta. Ogni tanto andate su tutte le furie col governo di questo pianeta, mentre in effetti quello con cui ce l'avete è il governo di Markab. C'è un bel po' di confusione. Ogni tanto qualcuno va terribilmente in collera con un'organizzazione, davvero in collera con un'organizzazione che si trova qui, su questo pianeta, quando in effetti ha identificato l'organizzazione con la civiltà di Markab. Beh, se cominciate a bersagliare la gente con materiale restimolativo di questo genere particolare, questo restimola una tremenda irrealtà. Restimola l'amnesia. Devo porvi una domanda. Con quanta forza dovete colpire qualcuno per creare un'amnesia? Prendiamo ad esempio Giacomo e guardiamo con quanta forza lo dobbiamo colpire per causargli un'amnesia tale da fargli dimenticare chi è, dov'è o qualsiasi altra cosa. Con quanta forza lo dovete colpire? Accidenti, è un bel po' di forza. La forza che viene usata per controllare un tetano e metterlo in una condizione del genere è quasi incredibile. Io sono stato urtato da forze spaventosamente pesanti in questo universo senza perdere la testa o dimenticare chi sono, capite? Quindi si tratta di una violenza piuttosto forte. E lo restimolate con molta facilità, dicendo delle cose alla gente. Diventa tremendamente irreale. Ma se deste loro i dati veri e propri, scoprireste che sarebbero molto più d'accordo con voi che se deste loro solo un briciolo di vaghi ragguagli. Capite? Scoprirete che gli abitanti di questo pianeta non sono in vasto disaccordo con quello che fate. Perciò avete messo in moto una certa esplosione. Beh, questi tipi non spiattelleranno la loro propria manovra. Non faranno niente di strano su di essa. È probabile che, se ci conoscono, si siano formati un'opinione completa su di noi. Probabilmente hanno una vaga idea di quello che stiamo facendo e dicono «Oh sì, E per dare a Cesare quel che è di Cesare, può darsi perfino che dicano «Ehi, sapete una cosa? Forse quei tipi stanno producendo una tecnologia come quella di cui abbiamo disperatamente bisogno». Pensate un po'. Vedete, sanno che i problemi esistono. Non è possibile che abbiano trovato alcuna soluzione decente, altrimenti non avrebbero adottato le soluzioni che hanno adottato. Non dimenticate che sono esseri anche loro. Quindi, quando prendiamo in esame questo, da un punto di vista organizzativo, dovete gestire delle persone che sono dei rivoluzionari. Sono anticonformisti. È probabile che il comune denominatore di questo pianeta sia la rivoluzione. Probabilmente l'unica cosa a cui potreste sempre dare avvio su questo pianeta è una rivoluzione, dato che è una condizione di rivoluzione perpetua. Cercare di tenere insieme un'organizzazione di qualsiasi tipo diventa pressoché impossibile, dato che tutti coloro con cui avete a che fare sono anticonformisti. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la civiltà. Queste sono alcune affermazioni su qualcosa che ho pensato vi potesse interessare. Ora, abbiamo a che fare con... Che cos'è un auditor? Vi state occupando, quindi, dei casi più difficili che si possano trovare in tutto l'universo, dato che la riabilitazione di una persona richiede che riabilitiate il suo sapere. Se il suo sapere non aumenta di per sé, la persona non migliora. Vedete, la carica elettrica nel caso è semplicemente un sintomo che misura il suo sapere. Se ha troppa carica, il suo sapere è molto basso. Questo fornisce una misura indiretta della quantità del sapere della persona. E mentre il caso procede sul cammino, entra in scena uno strano fattore. Questo caso continua progressivamente a ricordare di più. Ora, una delle cose che il caso ritrova è la memoria tramite immagini. Il ricordare tramite immagini. Ne ho un'immagine, quindi ero. Capite? La potete chiamare una memoria tramite immagini e passa da una tremenda irrealtà su di essa fino ad una discreta certezza su di essa. Quindi una persona a questo stadio del gioco, uno stadio avanzato del gioco di ispezionare le sue immagini, può rendersi conto della differenza fra un'immagine falsa e un'immagine vera che ha realmente a che vedere con lei sulla traccia. E man mano che il suo sapere aumenta, può riconoscere a che punto si trova l'immagine, può scoprirne la data e così via. In altre parole, la può localizzare. Bang! Questo è un aumento di sapere. È sapere che aumenta continuamente mentre si procede nel cammino. Beh, dalla memoria tramite immagini, una persona sale fino al sapere puro e semplice. In questo momento non avete bisogno di avere un'immagine del posto in cui vivete per sapere dove vivete. Afferrate l'idea. Non avete bisogno di avere un'immagine del vostro nome per sapere il vostro nome. In altre parole, lo sapete. Beh, così il sapere aumenta man mano che il caso migliora, e quel sapere aumenta lungo il cammino ad un punto in cui sapete chi siete stati e dove siete stati, indipendentemente da qualsiasi prova o controprova creata. Lo sapete e basta. E questo è un fattore che emerge molto lentamente, non è un fattore rapido. Con l'auditing attuale, sì, è rapido, ma è sempre nell'ambito delle centinaia di ore, capite? Ve ne darò un'idea. Per esempio, io so dov'ero e chi ero, so con un notevole grado di certezza chi ero e dov'ero negli ultimi 80 trilioni di anni. Vedete? Lo so. Per quanto mi riguarda, non è qualcosa che si presti a discussioni. Ma i piccoli dettagli rischiano di disperdersi qua e là, come che cosa ho mangiato a colazione 2 trilioni di anni fa. No, nix, ragazzi. No. Ho persino mangiato. Cose di questo genere diventano alquanto vaghe. Ma al di là di questo c'è un sapere dell'identità, che viene prima del sapere dei dettagli, sapete? Fra il vostro sapere tramite immagini e il vostro sapere totale si trova questo stadio in cui sapete solo la vostra identità. Beh, quindi il sapere dei dettagli comincia ad emergere e a seguire su questa base inferiore, e uno dei vostri miglioramenti consiste nel sapere perché siete qui. È qualcosa in cui vi siete scontrati in seduta e cose del genere, estraendo dati dalle immagini. E improvvisamente sapete sempre meglio perché eravate qui, sapete come ci siete arrivati, sapete che cosa stavate facendo 10.000 anni fa, sapete che cosa stava succedendo 11.025 anni fa, capite? Non ha a che fare con delle immagini. Lo sapete e basta. Questa è la reintegrazione della beingness di una persona, e quello di cui vi ho parlato in maniera molto sommaria qui è un ciclo di reintegrazione della beingness. La sua beingness gli ritorna gradualmente, un po' per volta. Il livello più basso è probabilmente qualcosa nell'ordine di «forse potrei sapere chi ero», capite? «Forse potrei sapere che cosa sto facendo qui o potrei persino riuscire a sapere chi sono». Si tratta semplicemente di una specie di sensazione che sarebbe possibile sapere. E questo arranca in avanti fino ad una conoscenza tramite immagini, e l'irrealtà di queste immagini all'inizio è favolosa. Tanto che qualcuno vi mostra un'immagine di qualsiasi tipo, amici, un'immagine qualsiasi che deve essere vostra, e quindi dovete esserci stati. Vi potrebbero far vedere l'immagine di un aeroplano che va a pezzi, e voi direste immediatamente, beh, devo essere stato in quell'aereo che andava a pezzi. E più tardi all'improvviso vi rendete conto, accidenti, sto guardando quell'aereo da una distanza di 2 chilometri. Che cosa ci faccio a guardarlo da 2 chilometri? Dopo un po' ve ne rendete conto, il vostro problema con le valenze viene a galla all'improvviso e vi esplode in faccia, sia che siate stati persuasi a farlo dall'auditor o no. Sono in quell'aereo, vedi, lì sopra, a 2 chilometri di distanza, capite? Quindi devo aver fatto una terribile caduta. E alla fine salta fuori, comincereste a vedere la cosa, dite, ehi, un momento, è impossibile che fossi su quell'aereo, è qualcuno che ho abbattuto, forse è qualcuno con cui l'ho fatto. E poi alla fine dite, beh, accidenti, questa cosa è solo un'immagine falsa, non è affatto la mia immagine. E poi, qualunque fosse quell'immagine che vi sta tenendo la cosa in sospeso, all'improvviso si scrosta dalla facciata come una cromolitografia dipinta male e, puff, la vostra immagine è proprio dietro di essa. E dite, oh sì, ecco dov'ero. E siete in valenza. Il ciclo variato del riconoscimento si snoda seguendo la linea di quell'immagine. Ma che cosa ci vuole allora per causare una tale amnesia totale? Diamo un'occhiata a questo. Che cosa ci vuole per causare una tale amnesia totale? Una volta stavo viaggiando su un'astronave. Le guarnizioni di tenuta laterali dei tubi scoppiarono da un lato e spazzarono via l'equipaggio della sala macchine. Io entrai per trascinarli fuori di lì, proprio nel momento in cui l'intera esplosione di ritorno dei razzi si spostava in avanti attraversando la sala macchine. La ricevetti in piena faccia e riuscii a trascinarmi fuori di lì. L'astronave entrò nell'atmosfera, si fuse e precipitò. E un paio di minuti o un paio di secondi dopo l'urto, il combustibile saltò in aria e mi prese in piena faccia. E io persi la memoria. Persi la memoria. Mi ci volle un bel po' di tempo, standomene seduto lì, molto tranquillo, per ricordarmi dove fosse la base. Me ne stetti lì a pensarci sopra, pensarci sopra, pensarci sopra. Avevo in effetti mandato indietro delle persone perché facessero venire qualcuno ad occuparsi del disastro e così via, ed ero piuttosto annebbiato, e in brevissimo tempo ne venni fuori di colpo, capite? Ma certo! Ma quanta forza intendiamo quando diciamo forza? Beh, quella era un'astronave del tipo da ricognizione che ha i motori di un incrociatore da battaglia tutti concentrati in uno spazio molto ristretto, capite? E tutto a combustibile incandescente. Cape Canaveral non ha niente che abbia la quantità di forza che una di quelle cose può emettere, capite? E prendersi 2 volte tutto questo dritto nel vostro grugno di Tetan e confondersi sulla posizione della base, afferrate l'idea? E quanta forza c'è voluta per distruggere la memoria di qualcuno? È interessante, un punto interessante, no? Beh, questa è la quantità di forza a cui siete stati soggetti. Altrimenti non avreste un caso. Non sto cercando di impaurirvi sul soggetto della forza. Dopo un po' arrivate a questo punto, come Tetan. Forza, scorza, chi se ne frega. L'altro giorno ho avuto una strana sensazione. Non avevo molta voglia di immergermi nel sole. Proprio non mi sentivo in grado di farlo. Non sentivo che fosse una cosa sana per me farlo proprio in quel momento. Mi sentivo debole, sentivo l'azione reciproca delle forze del sole e mi sentivo in qualche modo un po' attirato verso il sole. E ho detto no. L'ho per così dire represso e mi sono girato dall'altra parte. Proprio non me la sentivo di prendere un bagno di sole oggi. Afferrate l'idea? Ci si sente nauseati. Troppa forza, troppa forza. Beh, ora naturalmente questa forza deve essere combinata con l'inganno. E l'inganno consiste soprattutto nel buttare sotto sopra tutte le date di una persona e darle item contrastanti, in opposizione, che possono restare in sospeso nel tempo in modo che le date confuse restino sospese nel tempo. Capite le combinazioni? Le conoscete dalle nostre varie tecnologie? Ma restiamo al dunque senza inoltrarci in quello che riguarda l'inganno. Ci vuole forza. Forza. Quanta forza ci vuole per distruggere la memoria di un essere? Beh, questa è la quantità di forza che un auditor elimina dal caso. E naturalmente voi preferireste eliminare il non sapere, le stranezze e le bizzarrie. Lo preferireste, dato che è più facile stare di fronte ad esse che alla forza nuda e cruda. Ed anche per il preclear è più facile starvi di fronte. Quindi dite, che cosa hai fatto? E il preclear dice, beh, ho avuto un pensiero ostile su di te l'altro giorno. Ho pensato che dovresti proprio legarti i capelli. Oh, bene, ora sì che abbiamo tirato fuori un grosso Witold. Ecco il gentile batti batti le manine che vedrete a volte nelle sedute di auditing. La risposta corretta nell'auditing, naturalmente, è beh, grazie mille, e così via. Overt e Withold è un po' diverso dall'auditing di altri tipi. Dite, che cosa hai fatto, fatto, fatto? E se ci lavorate sopra molto, ma molto sodo, potete trovare in questi pensare qualcosa di fatto. Vedete, alla base di tutti questi pensare critici c'è qualcosa che è stato fatto, un'azione vera e propria. Potete star lì ad ascoltare tutti i pensare critici fino alle calende greche, senza mai far progredire una persona finché non trovate una vera e propria azione. Questo è il segreto di tutta la verifica di sicurezza, ed è qui che casca l'asino nella verifica di sicurezza. Ora, perché casca l'asino? Beh, è molto più facile star di fronte a questo piccolo pensare casuale che all'energia che si trova in qualcosa di fatto. Mi seguite? Quindi la missione di un auditor sta nella reintegrazione della consapevolezza di una persona. Questo include la sua memoria, la sua conoscenza di sé e così via. Reintegrazione della consapevolezza. Che cosa sta schiacciando quella consapevolezza? Che cosa sta schiacciando quel sapere? Che cosa sta impedendo a quel sapere di emergere? Beh, potete dire inganno e forza, ma è forza usata con inganno, in modo che una persona avrà una rottura di ARC con la forza e quindi ne diventi l'effetto. Quindi in realtà vi state occupando di qualcuno che ha un sacco di rotture di ARC con altri esseri, con la materia, con l'energia, con lo spazio, col tempo e con la localizzazione e con la forma. Questa è una definizione diretta. Questa persona non sta comunicando con la materia, con l'energia, con lo spazio, col tempo, con la localizzazione, con altri esseri e con la forma, e non prova né affinità né realtà nei loro confronti. Ora, questo è il preclear. Quindi che cos'è un auditor? Beh, un auditor deve essere qualcuno che può liberare questa forza tremendamente complessa e qualcuno che può liberare il preclear da tale forza. Ovviamente, se è una forza sregolata a causare l'amnesia del preclear, allora l'auditor, per fargli tornare la memoria, deve essere in grado di alleviare ed eliminare quella forza. È proprio così semplice. Elementare, mio caro Watson. Sul vostro emitter avete un tone arm. Finché ottenete movimento del tone arm, la forza si rimuove dal caso. È l'agitazione del tone arm, mentre il preclear viene audito, che vi dice che la forza sta venendo eliminata dal caso. Quando cominciate a rimuovere forza che è aberrata da qualche inganno, il vostro tone arm si blocca finché l'inganno non è stato risolto. Una data sbagliata o cose del genere, capite? A questo punto l'azione del TONARM ricompare. Nei procedimenti e nelle tecnologie dell'auditing ci si occupa di tutte queste cose, ma se quel TA non si sta muovendo, non avrete mai un OT. Tutto qui. Ora, strano a dirsi, a volte non avete bisogno di percorrere un procedimento per avere movimento del TONARM. Ammesso che il TA si stia muovendo, e che abbiate un buon movimento del TONARM, una persona alla fine ce la farà a diventare un tetano operante. Ammesso che possiate far continuare il TA a muoversi, la persona alla fine diventerà tetano operante. Se il TA non si sta muovendo, la persona non diventerà tetano operante e il caso può persino peggiorare. Continuiamo semplicemente ad audire il caso. Il caso può percorrere un engram, così continuate a fargli percorrere engram, ed il TONARM è bloccato lassù da qualche parte verso il 5. E a questo punto si blocca a 5 e voi continuate ad audire e il TONARM resta a 5, resta a 5. Non creerete mai un tetano operante. Ora, se eliminate dal caso le significanze giuste e producete azione del TONARM, create un OT molto più velocemente. Ma potete ottenere azione del TONARM senza percorrere le significanze giuste. Afferrate questo sillogismo? E potete percorrere le giuste significanze senza ottenere azione del TONARM. Potete far percorrere R3R a qualcuno che non è in grado di farlo, percorrere tutte le significanze giuste e non avere nessuna azione del TONARM. Non creerete un OT. Lasciate che ve lo ripeta di nuovo e capirete a che punto siete per quanto riguarda il TONARM. Se fate semplicemente continuare a muovere abbastanza a lungo il TONARM di un preclear, indipendentemente da come state audendo e da ciò su cui state audendo il caso alla fine arriverà ad OT. Ma se percorrete le significanze giuste, senza avere movimento del TONARM, non avrete un OT. Avete capito? Questo è estremamente importante. Ora, può darsi che ci vogliano migliaia e migliaia di ore solo per far continuare il TA a muoversi a caso sul preclear, e molti preclear possono parlare senza fine, senza ottenere nessuna azione del TONARM. Ma se poteste tenere il TA in movimento, alla fine avreste un OT. Quindi si può dire che un movimento del TONARM occupi una posizione lievemente più importante di quella della significanza giusta. Ora, più fondamentali di così si muore per quanto riguarda il soggetto dell'auditing. Il vostro lavoro consiste nel far continuare il movimento del TA. Che cosa sta facendo questo TA? Il TA sta mostrando che la forza svanisce. È quello che misura la quantità di forza incistata che si sta allontanando dal caso. Ne avete la misura, proprio lì. Sale e scende e misura la quantità di forza che se ne sta andando. Naturalmente non lo fate in modo aritmetico o matematico. Immagino che un giorno o l'altro, uno di questi giorni, lo faremo. Daremo l'avvio a un progetto che misuri una persona da zero proprio fino alla fine e che mostri l'esatto ammontare di movimento del TONARM in ogni procedimento o tipo di procedimento a cui la persona viene sottoposta. E quindi questi verranno tutti sommati. E diciamo che si liberassero parecchie centinaia di milioni di erg di energia e alla fine del cammino si avesse un OT. Ma questo è sostanzialmente ciò che state facendo. State facendo svanire forza, perché più forza si fa svanire dal caso, meno il caso soffre di amnesia. Ha senso ora? La forza ha creato l'amnesia, e dovete farla svanire per eliminare l'amnesia. Questa è una relazione interessante. La quantità di tempo speso nel processing, viene enormemente diminuita se percorrete le significanze giuste, perché state eliminando forza dalla traccia remota e cominciate ad avere liberazione della forza che non vedete all'emitter. Non diciamo che se il TONARM non si sta muovendo va tutto bene. Il TONARM si muove anche quando questo avviene. Ero in seduta l'altro giorno e potevo sentire masse di energia che si disintegravano completamente fino ad Arcturus. Ovviamente non registravano sull'emitter, se lo avesse fatto ora non ci sarebbe più stato un emitter, ma solo un po' di filo bruciacchiato, afferrate l'idea. Stavano svanendo a destra e a sinistra. Una volta ogni tanto avremo il fenomeno del blowdown. Beh, quando vedete quel blowdown, bong, 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 sto parlando di una caduta ripetitiva, capite? Vedete l'ago fare bong, 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 continua a farlo e il vostro tonarm continua a scivolare sempre più in basso, sempre più in basso, sempre più in basso. Quello a cui state assistendo è un'area remota di forza che svanisce. Beh, se tutta questa forza esplodesse sulla faccia e sul corpo del preclear, il suo corpo non sarebbe più grande di quello di un coniglio. È alquanto difficile fare ricerche sull'auditing e tenersi un corpo, perché se fate un errore anche piccolo qui ed uno lì e mettete i dati in una GPM da qualche altra parte, in men che non si dica, quello che succede è che questo va via, quello va via, e il vostro orecchio sinistro sembra una polpetta. In ogni modo, il punto che sto facendo qui è che la forza misurata tramite l'emitter è solo una parte della forza che sta svanendo dal caso. Ma se una quantità qualsiasi di forza sta svanendo dal caso, avrete un ulteriore movimento del tonarm. Quindi, se un tonarm si sta muovendo, state facendo svanire della forza, se non si sta muovendo, no. Questo è tutto ciò che vi è da sapere al riguardo.